Essere e avere di Maria Luisa Pezzali.
Ben ritrovati da Maria Luisa Pezzali. La notizia è di qualche giorno fa: arrivano anche in Italia le sneaker della Lidl, vendute nei supermercati dell'insegna tedesca a 12,99 euro, diventate quest'estate un vero e proprio fenomeno cult, rivendute online a cifre astronomiche. La prima collezione di moda firmata dal colosso della GDO sarà disponibile in un numero limitato di pezzi negli oltre 600 punti vendita della catena a partire dal 16 novembre anche in Italia. L'occasione per noi per parlare di brand alimentari mass market diventati vere e proprie icone fashion. Vola intanto l'e-commerce food, 2 milioni di nuovi clienti quest'anno a causa della pandemia, anche se l'online rappresenta solo l'1% del settore. Focus sui trend dedicato al design e alle nuove declinazioni del vetro. Logo dei Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí, un logo entrato nell'immaginario collettivo al pari di quelli di altri brand iconici del largo consumo che dal carrello della spesa, attraverso accordi di licensing, arrivano sui capi di abbigliamento e sugli accessori. Una fascinazione certo non nuova, quella esercitata dai prodotti di largo consumo, basti pensare ad Andy Warhol e alla zuppa Campbell, oppure alla borsa IKEA di Balenciaga, uscendo dall'ambito alimentare ma restando nella grande distribuzione. Una fascinazione su cui fa leva un settore e un modello che vale miliardi, il licensing. Ne abbiamo parlato con Paolo Lucci, che è il promotore di uno degli eventi di riferimento di questo mondo, Milano Licensing Day. Ecco che cosa ci ha detto.
Siamo reduci dall'evento annuale che organizziamo tutti gli anni, Milano Licensing Day. Abbiamo voluto dedicare un'area a brand di largo consumo. C'erano Chupa Chups, Big Bubble, Morositas e tutti i brand di Perfetti Van Melle. Poi c'erano i gelati di Algida e poi c'erano Kellogg's e Pringles. L'abbiamo voluto fortemente perché avevamo recepito un tema abbastanza recente, soprattutto dal mercato dell'abbigliamento, un interesse da parte degli operatori di mercato verso questi marchi, dal cosiddetto fast fashion. In realtà è un fenomeno che viene da lontano. Chupa Chups, per esempio, ha iniziato parecchi anni fa il processo di cessione del proprio marchio in licenza. C'è dietro una strategia creativa, se vogliamo. Non tutti sanno che il logo di Chupa Chups è stato disegnato da Salvador Dalí. Questo ha dato comunque un imprinting molto creativo al marchio. Sono almeno 70 contratti di licenza oggi nel mondo. E soprattutto recentemente il fast fashion di Zara, Bershka, Uniqlo, Tezenis, ma anche Sephora, ha utilizzato il valore appunto di divertimento, di colore, per raggiungere uno storytelling alla propria comunicazione, ai propri prodotti.
Secondo te perché questo ambiente, l'ambiente mass market, il supermercato, attirano il mondo della moda?
Credo che ci siano due tendenze, diciamo pure creative, non voglio fare il creativo da quattro soldi, ma intanto c'è una tendenza nel mondo della moda che tutti chiamano big logo, logomania. Ha iniziato un po' Gucci, Alessandro Michele, a rivedere scherzosamente anche il brand Gucci, sparato sulla t-shirt, sulle felpe, in maniera molto streetwear. Questo ha creato l'interesse a giocare con i loghi in maniera creativa. C'è un altro tema, quello del filone pop, quello che una volta Andy Warhol predicava, quindi la Campbell Soup come oggetto d'arte, è diventato, se vogliamo, un atto quotidiano. Il fatto di indossare un prodotto di largo consumo è un qualche cosa che spinge probabilmente i millennials, soprattutto quelli più giovani, a, come dire, manifestare un tema pop.
È un filone, insomma, che periodicamente ritorna e che non perde appunto la sua fascinazione per il mondo della moda. Ecco, dal punto di vista economico, diamo qualche numero per capire il fenomeno generale del licensing e questo in particolare legato al mondo food. C'è qualche dato di riferimento?
I dati sono abbastanza difficili da reperire perché questo è un mondo che vive di contratti confidenziali e sono poche le aziende che includono le revenue da royalty in licenza nel bilancio. Diciamo pure che Coca-Cola è stato un po' il precursore, già dagli anni 80 ha iniziato a fare non tanto merchandising quanto contratti di licensing. Oggi le revenues di Coca-Cola licensing si attestano a 1,5 miliardi di dollari. Un altro input viene da Kellogg's, che solo con qualche maglietta da H&M, ciclica, nel senso che, come sapete, H&M propone collezioni ongoing, velocissime, in 3 anni, con un numero di pezzi non eccessivo, ha generato più di 2 milioni di dollari di vendite. Se consideriamo il mercato globale del licensing in termini di raccolta di royalty, fonte Licensing International, l'associazione di settore, si parla di 293 miliardi di dollari nel 2019. Il peso del cosiddetto corporate brand, dove verrebbe incluso appunto Kellogg's, Coca-Cola, Chupa Chups, è stimato nel 20%.
Cambiamo argomento, parliamo di food e-commerce, un settore in grande espansione accelerato dall'emergenza che stiamo attraversando. Da gennaio a settembre i clienti online di prodotti alimentari sono aumentati di oltre 2 milioni, sebbene le vendite online rappresentino solo l'1% del totale, rivela il rapporto Digital Food Strategy di Casaleggio Associati. In questi mesi i canali online dei prodotti alimentari hanno ricevuto una domanda fino a 30 volte superiore, creando spazi anche per nuovi operatori. Luca Eleuteri.
Ad oggi consideriamo che il fatturato dell'e-commerce nell'ambito dell'alimentare nel nostro paese incide circa l'1% sul totale. Un totale che è molto grande, sono circa 538 miliardi di euro nell'ambito della nostra economia, un 25% del PIL di questo settore. Ma solo l'1% ad oggi è transato online. I nostri compagni europei ovviamente si attestano su delle percentuali decisamente più importanti, tra il 4 e l'8%, ma questo periodo ha dato sicuramente una spinta importante. Se poi consideriamo il totale del settore dell'e-commerce, cioè la nostra capacità di vendere online sul livello nazionale, ma anche all'estero, perché parliamo di internet e quindi si parla globalmente, l'alimentare nel totale dell'e-commerce avanzato in Italia pesa all'incirca il 3,1% del totale. Ha avuto sì un incremento nel 2019 di quasi il 20% e sicuramente nel 2020 questa situazione ha dato un impulso che potremmo misurare soltanto agli inizi del 2021, ma è un impulso molto importante, se non altro nel settore alimentare. Se consideriamo che sotto il precedente lockdown la grande distribuzione ha avuto un incremento fino al 400% del volume attraverso il digitale.
Ora ci fermiamo per una piccola pausa, continuiamo a parlarne tra pochissimo nella seconda parte, spazio anche alle nuove declinazioni del vetro tra artigianato, design, innovazione, arte e architettura.
Essere e avere.
Di nuovo in studio con Essere e Avere stiamo parlando del boom del food e-commerce in crescita del 20% in pochi mesi, delivery escluso. In Italia rappresenta però solo l'1% del totale consumi nell'agroalimentare contro il 4-8% europeo. Luca Eleuteri Casaleggio Associati.
Il settore italiano dell'alimentare è un settore molto particolare. Come tutta la nostra industria ha delle tipicità di avere delle dimensioni non grandi. Se consideriamo che ci sono oggi in Italia circa 70, oltre 70.000 aziende nel settore alimentare, la maggior parte di queste aziende sono a conduzione familiare, vale a dire con circa meno di 10 addetti, con delle potenzialità ovviamente molto ridotte in termini di capacità di investimento. E quindi la prospettiva che noi abbiamo intravisto di poter evolvere velocemente attraverso i digitali è anche quella di consorziarsi attraverso questi piccoli distributori per poter avere almeno una massa critica di investimento e poter fare dei progressi. Ad oggi nel settore delle aziende dell'alimentare il 68% hanno un sito vetrina. Sito vetrina vuol dire dove fanno semplicemente presentazioni di prodotto, rimandando poi alla catena distributiva, al GTO, al retail, in generale quello che è la vendita. Il 30% invece ha un e-commerce proprietario in cui vende direttamente il proprio prodotto e il 2% rimanda ai marketplace che noi conosciamo, da eBay ad Amazon piuttosto che altre piattaforme.
Chiuderei con una riflessione sui due temi che voi evidenziate come dirimenti per lo sviluppo futuro del settore: logistica e tracciabilità.
La logistica e la tracciabilità sono sì due aspetti interessanti e assolutamente fondamentali. Se non si ha la certezza di poter consegnare il proprio prodotto, il prodotto rimane in magazzino. Quindi sviluppare dei vettori di logistica, magari consorziandosi anche tra più produttori, è veramente fondamentale da questo punto di vista. Sono gli stessi, addirittura la GTO è andata in difficoltà, non essendo attrezzata in profondità con la logistica nel consegnare la stessa a domicilio, ad esempio, perché quando i volumi aumentano, decisamente la nostra struttura logistica nel paese ancora non è strutturata, anche se sta evolvendo molto velocemente con i vettori anche di food delivery, non è ad oggi attrezzata a far fronte a un cambiamento di abitudini sostanziale e profondo come è stato quello di questo lockdown, insomma, dello stato pandemico che stiamo vivendo. L'altro invece, la blockchain è importante da molti punti di vista per garantire l'originalità del prodotto. Il cosiddetto Italian Sounding è di circa 100 miliardi. Se consideriamo che noi esportiamo la metà di questi 100 miliardi, il nostro export nell'ambito dell'alimentare, si capisce come nel mondo stiano proliferando, soprattutto in condizioni in cui è anche impossibile spedire le nostre merci dal punto di vista nazionale, per questioni proprio di emergenza sanitaria, sta proliferando moltissimo. La blockchain offre sicuramente delle valide alternative a quello che è oggi la certificazione tradizionale e un livello di garanzia e di certezza sicuramente superiore.
Focus sui trend.
È dedicato al design il focus sui trend di questa settimana, alle nuove declinazioni di un materiale sempreverde, diciamo così, come il vetro. Lucia Cromesca, Future Concept Lab, ben trovata.
Buonasera a tutti.
Per il primo caso andiamo nella patria della lavorazione del vetro, siamo a Murano, Venezia, un caso che unisce però alto artigianato e tecnologia, raccontaci.
Durante la Venice Glass Week, la giuria dell'Automa Residency Prize ha consegnato il primo premio di questa prima edizione, tra l'altro, a Matteo Silverio e Stefano Bullo, due giovani veneziani che hanno progettato un vaso di vetro che si chiama Touch Me, cioè Toccami. È un'opera di vetro che è anche una sorta di provocazione, perché sui cartellini posizionati davanti agli oggetti in vetro esposti nei negozi si legge con lettere cubitali "non toccare". Ecco, nel caso del vaso Touch Me è tutto il contrario. L'oggetto progettato vuole proprio sovvertire la percezione che si ha del vetro. Touch Me è un vaso che deve proprio essere toccato perché è flessibile e può essere modellato. Noi possiamo cambiare la sua forma con le nostre mani grazie alla sua struttura davvero innovativa. Matteo Silverio è un architetto che indaga da anni sulle potenzialità offerte dalle innovazioni scientifiche e tecnologiche nel campo del design e collabora dal 2017 con il glassmaker Stefano Bullo, che è un maestro delle vetrate artistiche murane. La loro collaborazione ha dato vita ad un'opera di vetro davvero straordinaria.
È un oggetto veramente spiazzante, lo trovate come sempre nella gallery sulla nostra pagina Facebook. Ora ci spostiamo in Cina, ma cambiamo scala perché parliamo in questo caso di un progetto architettonico.
Parliamo di Kaleidoscope, un asilo davvero diverso dagli altri. È un edificio che usa il vetro colorato in una maniera sorprendente e all'interno di una struttura architettonica altrettanto originale. Innanzitutto bisogna dire che l'edificio si ispira alla tradizionale forma di abitazione in grotta dell'altopiano di Le, dove si trova la città di Jiangsui, in Cina. E l'architetto giapponese Keishiro Sacco, dello studio di architettura Sacco di Tokyo, ha interpretato questa grotta in chiave moderna, immaginando l'applicazione di pannelli di vetro colorato. Pannelli colorati applicati sulle finestre, sul soffitto, inseriti sulle porte interne, anche sulle ringhiere delle scale. Così la luce si rifrange sulle pareti bianche arrotondate all'interno dell'edificio, che è il risultato finale durante l'arco della giornata è davvero incredibile, è uno spazio in continua mutazione.
Torniamo in Europa, in un'altra capitale del vetro e del cristallo, con un altro progetto molto particolare.
Si tratta di una installazione che si ispira al tipico prato boemo, ma fatto di luce e vetro, con elementi decorativi in vetro creati da fiori, erbe, piccoli rami degli alberi che crescono nei boschi vicino all'azienda, no? Alla vetreria di Lasvitin, Boemio Settentrionale. Per la sua realizzazione è stata applicata una speciale tecnica vetraria. Quando il vetro fuso viene versato sui fiori secchi, le erbe, i piccoli rami di alberi, questi elementi della natura, il verde, si trasforma in cenere, ma lascia tracce distinte sulla superficie del vetro, creando un erbario unico che resiste alla prova del tempo. Lasvit testimonia così la bellezza unica della natura e, come afferma anche Maria Kulevenova, che è capo design che ha guidato il team creativo, quello che volevamo fare con Herbarium era catturare la natura selvaggia in modo che chiunque potesse portare a casa un pezzo di questo scenario, un pezzo di prato della Boemia, congelato nel vetro.
Chiudiamo con un'installazione, parliamo quindi di arte in un contesto urbano perché siamo a Tokyo.
È una celebrazione. Per celebrare l'ultimo progetto di ristrutturazione della stazione della metropolitana di Tokyo Ginza, Shiseido, la famosa azienda di cosmetici premium, ha donato l'opera d'arte Crystal of Light, una installazione realizzata con pezzi di cristallo, presentata al pubblico qualche settimana fa, il 16 ottobre, e che diventerà il simbolo della stazione nei prossimi decenni. Ginza è l'epicentro per lo shopping di lusso della capitale. E la stazione di metropolitana di Ginza è una delle più trafficate nel mondo, con una media di 250.000 passeggeri al giorno. Shiseido, che è stata proprio fondata a Ginza nel 1872, ha ipotizzato la creazione di una nuova icona per la stazione, per trasmettere la bellezza al mondo attraverso l'arte, che è anche il suo claim. Ed è per questo motivo che ha commissionato questo progetto al designer Tokiyun Yoshoka, conosciuto a livello mondiale per la sua poetica sulla luce. L'installazione Crystal of Light è stata realizzata utilizzando 636 pezzi di cristallo con sfaccettature speciali. Il designer ha usato la mappa del mondo come base di partenza per poter progettare delle sfaccettature uniche per ciascun pezzo e ha programmato in modo da poter direzionare la luce riflessa da ciascun pezzo di cristallo per poi unire tutti i punti di luce e creare una unica fonte luminosa.
Lucia Cromesca, grazie, alla prossima.
Grazie, grazie a voi.
Il consumautore.
Questo è il momento della nostra riflessione finale in compagnia, come sempre, del sociologo dei consumi Francesco Morace. Bentrovato Francesco, buonasera.
Buonasera Maria Luisa. Oggi partiamo da un libro che è vicino al vostro mondo, si chiama Proposta per l'Italia, 7 protagonisti dell'economia per il paese di domani, ed è secondo me un contributo interessante perché dimostra ancora una volta che è dal mondo dall'impresa che in Italia si può ripartire. Andrea Illi, Federico Marchetti di Iux, Renzo Rosso di Diesel, insomma, e tanti altri. È molto interessante, ad esempio, partendo da Andrea Illi, che la visione di nuovi paradigmi, in questo caso un po' tutti quanti gli imprenditori coinvolti, anche i manager, ragionano su questa idea della rigenerazione, cioè che si debba in qualche modo ripartire, e Andrea Illi è anche in qualche modo uno dei diciamo degli inventori di Regeneration 2030, che è un'alleanza tra imprenditori, società, università, per ragionare sugli obiettivi 2030. Ecco, quindi è un libro da questo punto di vista interessante per le nuove strategie.
Economia civile e opportunità digitale, mi sottolineavi tra gli argomenti che emergono, tra l'altro con una visione che li salda entrambi.
Esatto, su questo è interessante il contributo di Federico Marchetti, appunto Iux, che spiega come il mondo digitale, il mondo diciamo anche della consegna a domicilio, che come sappiamo durante la pandemia e il lockdown ha avuto un grande ruolo, possa e debba incrociarsi con la sostenibilità. E lui fa un bel esempio, un suo sogno, da cui prende il titolo anche il suo intervento, che è il lusso dell'ape car, cioè la possibilità di usare le ape car elettriche per la consegna dei famosi pacchi Iux. Ecco, è solo un piccolo spunto, ma di come oggi davvero il mondo verde e il mondo blu, no? Quindi questo incrocio tra il digitale e la sostenibilità, sia davvero il nuovo orizzonte strategico.
Grazie a Francesco Morace, finisce qui anche questa puntata di Essere Avere, a domenica prossima, non mancate. Un saluto da Maria Luisa Pezzali.